Maracanà, buon pomeriggio, ben ritrovati da Eleonora Marini, oggi eccezionalmente senza Marco Piccari che però domani torna qui ovviamente in postazione, però egregiamente sostituito direi da Alessandro Santarelli.
Ben ciao ritrovati. Eleonora, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Ciao Alessandro, allora il tema di giornata ovviamente
aspetta,
quello che riguarda...
Aspetta, ci penso,
vai,
Vlahovic. Vlahovic, giuoco calcio.
Ecco.
Sì, appunto, quello sempre.
Sì, ovviamente riguarda la situazione di Vlahovic che dunque non rinnova e con te vorrei spostare un po' l'attenzione non tanto alla Fiorentina ma anche alla possibile destinazione futura perché si sta parlando molto oggi e non solo di Juventus come prima destinazione forse per il futuro di questo giocatore anche se... Non è un'operazione così semplice,
no.
Bisogna capire se poi ci sono anche gli elementi affinché vada in porto.
Ma sai Eleonora, Vlahovic costa e costa molto, è vero che lui va in scadenza nel 2023, quindi comunque ha un altro anno da tesserato della Fiorentina, però la sensazione è che comunque a giugno prossimo lui andrà via, anche perché la vedo difficile, già dal punto di vista ambientale, sentivo anche prima, ma non sarà per lui un anno semplice. Poi è chiaro che i tifosi devono capire che il calcio sta profondamente cambiando, quindi non bisogna più legarci ai giocatori.
Sì.
È brutto,
no,
è bruttissimo.
No, però è un dato di fatto.
Però
questo,
è un dato,
guarda,
di fatto.
Sì.
E anzi, io credo che ormai tutti i calciatori vorranno arrivare a andar via a parametro zero, quindi non gliene frega più niente delle società, salvo rare eccezioni, ma gli interessa.
Guardano
ovviamente
il loro interesse.
Detto tutto questo, l'operazione per la Juventus, sicuramente alla Juve Vlahovic piace, però l'anno prossimo la Juve deve pagare una maxi rata, mettiamola così, su Chiesa, perché Chiesa la maxi rata arriva l'anno prossimo, e poi deve cominciare a pagare Locatelli. Occhio, poi c'è la situazione Morata.
Certo.
E quindi la Juve oggi ha come priorità sistemare il bilancio. Se Vlahovic dovesse costare una cifra importante immediatamente cash, la Juve non ci può arrivare. Quindi questo è molto...
Questo
è
lo stato delle cose, comunque da oggi è anche, voglio dire, un fatto oggettivo. Quindi bisogna vedere poi da lì.
Ora,
quelle che...
ripetere l'operazione Chiesa con la Fiorentina io non credo che sarà possibile, proprio perché comunque... Chiesa se n'è andato da Firenze in una maniera un po' particolare, con una formula particolare. Non credo che il presidente Commis voglia fare un altro sconto del genere o un'altra dilazione del genere alla Juventus. Quindi secondo me non è pole position.
Continuiamo a parlare di questo e anche di altro con Gianni Di Marzio. Ben ritrovato mister.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao mister.
E anche con Andrea Saronni di TGcom 24.
Sì, buon pomeriggio. Ciao Eleonora, ciao Alessandro.
Ciao.
Mister Di Marzio, per chiudere poi il discorso anche Vlahovic e passare agli altri temi di giornata, come gestisce un allenatore, un giocatore che adesso si trova in questa situazione qui?
Ma sembra che sia un bravo ragazzo, almeno per quanto riguarda il suo modo di comportarsi. Senz'altro da professionista fino a questo momento, quindi proprio l'italiano credo che abbia anche un ottimo rapporto. Il problema è quello che diceva Alessandro prima, la realtà ne abbiamo già viste tante, ultime lo stesso Donnarumma. Vlahovic tra l'altro è un caso anche abbastanza, secondo me, particolare, perché merito di Corvino che addirittura lo prese da ragazzo proprio come sostanzialmente come dire, com'è extra comunitario, quindi lui riempiva un posto di extra comunitario. Perché questo? Perché ci credeva da ragazzino, quindi lui è entrato ragazzino nella Fiorentina. Io forse non lo so, ma questi giocatori andrebbero forse messi sotto contratto con qualche anno di anticipo, però non è semplice, bisogna trovare una via di uscita, perché alla fine poi giustamente, come sentivo dire prima, sono sempre giocatori, questi pensano solamente al denaro, si baciano le maglie ma lo fanno tanto solamente per Roma.
È vero mister.
Andrea, posto che appunto la Juventus magari non abbia la forza economica o comunque le condizioni, no, per arrivare a questo giocatore, Manuel da Brescia ci scrive: l'unica squadra in Italia che lo può acquistare è il Milan. L'anno prossimo non ci sarà più l'ingaggio di Ibrahimovic e con i soldi della Champions League si può fare, altrimenti estero. Tu dove lo collocheresti di più questo giocatore?
No, guarda, tecnicamente effettivamente potrebbe essere un'operazione di grande senso, perché non solo Ibra, ma sappiamo che, voglio dire, anche Giroud, che magari non è prossimo al ritiro, però chiaramente non è un'operazione che tu hai fatto guardando al futuro, mentre con Vlahovic magari ti prendi il centravanti per 10 anni, considerata la sua bravura e la sua età. Io non penso eventualmente al Milan, anche perché, voglio dire, i discorsi che faceva Alessandro economici sulla Juventus, ecco, il Milan in questo momento sta forse un pochino meglio della Juventus, ma non dimentichiamo che proprio per questioni economiche, e non solo, è meglio non aprire questo capitolo, ma non è riuscito a rinnovare Donnarumma, non è riuscito a rinnovare Çalhanoğlu, forse perderà che sì, e quindi non penso che verrà cambiata la politica in questo senso, anche se Vlahovic è un giocatore di valore assoluto e di grandissima prospettiva. Io penso che ci sia ancora la Juve, perché è vero tutto quello che hai detto, le situazioni che hai citato, però dico una cosa, va bene che il ragazzo è appetito, penso, da tutti i club europei di un certo tipo, però rischiare un anno e mezzo, anzi di più, 20 mesi prima di rimanere col cerino di un contratto in scadenza in mano, anche per un procuratore, al di là del valore della tua merce, passatemi questo bruttissimo termine, può essere rischioso. Quindi io sono convinto, come è stato il caso Donnarumma, come probabilmente è il caso che sì, come tanti altri, che quando tu fai una mossa del genere è perché hai già bene o male le carte coperte o una concreta speranza di portare avanti. E a gennaio, non a giugno, ma a gennaio, perché poi consideriamo una cosa, questo ragazzo, bravo, bravissimo, penso anche che sia un ottimo soggetto come professionista e come giovane, ma rimaneteci voi, sì, per un anno e mezzo, certo, passa in una piazza come Firenze,
anche molto calda, certo.
Quindi secondo me va via già a gennaio, e la Juventus, è vero che ha tutte quelle difficoltà, ma ha anche forse un po' di giocatori che può provare a inserire in una contropartita, oltre che con una formula di pagamento che, hai ragione, non sia, come dire, pletorica come quella di Chiesa, però magari un gruppo importante di soldi, di conguaglio, uno o due giocatori, Ken, te la butto lì, che possano andare a tenere alto il livello dell'organico della Fiorentina, e secondo me l'accordo si può comunque trovare. Poi se arriva il Tottenham o chi diavolo pare a te con una barca di milioni, perché così è una formula che va incontro sia al procuratore che vuole andare a guadagnare di più, eccetera eccetera, e sia anche alla società, perché a gennaio qualcosa in più di giugno può spuntare.
Ah no, assolutamente, è vero, la riflessione che fa Andrea è molto interessante anche su gennaio, però certo, tu immagina, Andrea, e ovviamente ne parliamo anche con il mister, la piazza di Firenze che prima vede andare via Chiesa, poi va via Vlahovic e magari prende, tra virgolette, uno scarto della Juventus.
Guarda, è arrivato un messaggio proprio adesso su questo che vi leggo: Vlahovic va contestato così come, ecco, la società, vedi, se non trova un attaccante dignitoso. Il tifoso, vedi, non deve tollerare gli atteggiamenti di questi giocatori, sono adulti, per prendere milioni di euro sapranno gestire anche le contestazioni. Questo è un po' lo spirito in questo momento.
Sì, ma già da domenica prossima, da quando riparte Vlahovic, certo, ritorna al ragionamento di
Sarà
Andrea, si troverà in una situazione difficile.
Sì.
Ma ragazzi, questa è una deriva pericolosissima. Io ci avrò, purtroppo per questioni anagrafiche, una visione di calcio vintage, ma qui siamo passati, il mister Di Marzio, che era protagonista di quel calcio, se lo ricorda sicuramente, da un eccesso da una parte, ovvero il vincolo, quando la squadra era totalmente proprietaria del cartellino, e il giocatore non poteva fare nulla, e addirittura ogni anno c'era il braccio di ferro sul rinnovo dell'ingaggio alla Juve, nonostante fossero dei campioni, Boniperti li trattava malissimo, cioè, voglio dire, erano veramente sotto lo schiaffo delle società. E adesso invece ormai la società non conta
più niente,
nulla. Cioè, ragazzi, ma a me sembra incredibile. Scusate, quante volte, adesso ultimamente magari no, ma quante volte nel recente di passato una squadra acquistava un calciatore e gli facevano un contratto triennale? Mm-hmm. Ma io gli faccio un contratto triennale e già dopo un anno devo mettermi lì a discutere
il rinnovo
sì, perché devo andare a vedere se qualcuno già ti sta mettendo le mani sopra, sta facendo delle offerte al tuo procuratore, cioè, o se no devo, addirittura arrivo a un paradosso, poi mi taccio. Ma ormai una società, più che ad acquistare o insomma prendere, fare dei ragionamenti sui giocatori, deve farli sui procuratori. Cioè, lavoro e mi metto nel mio giro il procuratore X, perché così poi posso avere un rapporto diretto per la gestione dei giocatori che mi darà. Qui è una deriva, ragazzi, qui si rischia di finire male.
Sì. C'è un audio, mi dicono dalla regia. Sentiamo anche appunto un audio, penso proprio sul tema Vlahovic e non solo.
Ciao amici di Maracanã da Santino, io volevo, in merito, oltre che allo spirito per ridere e scherzare del fattore Juventus come acquistare Vlahovic, vorrei aggiungerci un discorso che potrebbe avere un suo perché. La Juventus ha fatto una capitalizzazione il quale il più del dovuto è andato a ricoprire i strascichi lasciati dal Covid, insomma, però c'è anche una fetta che non abbiamo considerato, mercato, sponsor sì, a parte, una fetta al cui la Juventus ha ancora un ricavo di questa ricapitalizzazione, e aggiungerei anche che non abbiamo anche ammesso che ci sono i tifosi, quindi un'altra piccola percentuale che si aggiunge al completare dei ricavi.
Sì, il problema è che la Juventus ha un buco di 210 milioni di euro, insomma, quindi è vero, ha ragione l'amico, mi pare una settantina di milioni, 70-80, facciamo 100, va, sono rimasti per il mercato, ma non è che te li puoi bruciare tutti solo per un giocatore,
certo,
perché io
devi
non
considerare
so,
anche altro.
Qui
certo,
lo chiediamo magari anche a mister Di Marzio, ma quanto vale, cioè per prendere Vlahovic oggi, quanti soldini ci vogliono?
Ma secondo me almeno un 50 milioni,
insomma,
50.
Sono parecchi.
Considerando che purtroppo, come diceva Andrea, oggi noi siamo nelle mani dei procuratori, sono loro quelli che comandano.
È vero.
La realtà è questa: al di là della Juventus, al di là della Juve, ma effettivamente ci potrebbe essere un altro club europeo, perché tra virgolette, o il Real Madrid, chi per esse. Il problema è portare un giocatore alla scadenza, come è successo con Donnarumma, è una perdita economica non indifferente,
certo.
Siamo scherzati, ma Donnarumma, il Milan ha perso qualcosa come 70-80 milioni di euro, poi non è che capito, non rinnovando, e intanto stava lì. Io personalmente, come sono stato caratterialmente un allenatore molto temperamentale, l'avrei fatto allenare al Duomo, in piazza Duomo a Milano, non l'avrei mai fatto giocare, ma poteva soltanto che punti mi ha potuto dare Donnarumma, 3-4 punti in un anno, tra virgolette, dico Donnarumma perché è un portiere,
certo.
Ma quando un giocatore, quando i procuratori si mettono in testa di fare questo, c'è da un po' di tempo, l'appuntamento viene, non viene, ha rimandato, dipende dal giocatore, no ma io devo pensare a giocare, il procuratore che è lui che deve parlare. È un problema questo che deve essere assolutamente risolto, perché è veramente una piaga del nostro calcio.
Mister, per cambiare anche un attimo argomento, che insomma adesso cerchiamo di guardare anche gli altri temi di giornata.
No, ma questo ce lo portiamo fino a gennaio, sì, esatto. Perché Vlahovic sul
quindi
mercato.
Quindi siccome ci torneremo sicuramente. Sì. Ecco, a proposito di Milan, ma anche di Napoli, dato che siamo insomma nel pieno ora della seconda sosta di campionato, sono le due squadre che al momento guardano un po' tutti dall'alto in Serie A, no? Quindi partenza molto forte, direi anche due squadre che stanno giocando molto bene, quindi tante note positive. Chiedo sia al mister Di Marzio che ad Andrea Saronni, anche a te Alessandro, cosa sta facendo di più la differenza finora? Noi abbiamo dato alcuni spunti sulla pagina Twitter di TMV Radio: la forza di Osimhen, l'exploit di Leao, l'impatto di Spalletti, la gestione di Pioli o cos'altro, mister Di Marzio?
Ma per il Napoli sicuramente Spalletti ha la squadra nelle mani e lui la può dominare come gli pare. Io l'ho visto anche nelle scelte, nel lasciare fuori Manolas per dire, dare fiducia a Rakitić, che prima era solo una comparsa a Napoli, ma dico questo come caso singolo. Ecco, la realtà è che Anguissa ha cambiato un po' il centrocampo del Napoli, per cui ha sdoganato Fabio Rossi dalla posizione di mezzala destra essendo lui un mancino, e l'ha riportata nel suo ruolo naturale di sinistra, dove rende molto molto di più. E poi sicuramente ha contribuito alla maturazione, almeno sul piano psicologico, di Osimhen. Io Osimhen l'ho visto in un mondiale Under 17 nel 2015 in Cile, e allora già era uno che attaccava lo spazio sui 30 e sui 40 metri, ti faceva male, ti teneva tutta la difesa avversaria sempre impegnata. Poi dopo in Nigeria lui stava in una scuola calcio accademia Striker, che non lo volevano cedere perché non aveva compiuto il 18° anno di età. Poi dopo ha fatto la sua strada, inizialmente molto faticosa, perché andò in Belgio, in Germania, non giocava, ha avuto la malaria, poi è esploso solamente in Francia, all'Inter. Detto questo, sicuramente Osimhen è una forza della natura, ma non dimentichiamo che il Napoli ha un'ossatura, come dicevo prima, di Anguissa in mezzo al campo, con Koulibaly alle sue spalle e Osimhen avanti. E poi c'è un'altra forza in Napoli, che c'ha, è l'unica squadra in Italia che c'ha gli esterni alti che saltano l'uomo. Oggi la realtà del calcio è che se non hai gli esterni alti, vale a dire le vecchie ali che saltano gli uomini, gli avversari, e ti porti in superiorità numerica, non hai una chance in più. Considerando, adesso faccio una discriminazione tattica ma proprio velocissima,
sì,
che tutti gli allenatori, quando si gioca da un lato, tendono a far stringere la squadra sempre da quel lato, quindi lasciano libero in effetti l'esterno alto dalla parte opposta, dove cambiando gioco, se gli dai palla, e quello sicuramente ti fa nettamente la differenza, perché ormai giocano un po' tutti così, aggressione alta, linea difensiva sempre costante a metà campo, e cerco l'imbucata finale. Per me il Napoli è una squadra veramente forte, Spalletti gli ha dato questa impronta. È chiaro che può pesare sulle fortune del Napoli quelle che può essere la Coppa d'Africa, perché questi tre giocatori che ho tirato prima più un as necessariamente dovranno andare a fare la Coppa d'Africa, e non so se il Napoli è in grado di poterli sostituire con dei rincalzi all'altezza, ma credo proprio di no.
Andrea?
No, guarda, io anche nonostante la mia passione per il Milan, oltre che per il Milan, faccio il tifo per il Napoli. Perché? No, nel senso, è chiaro che poi in un eventuale duello scudetto, certo, ovviamente ti farò per il Milan, ma tifo per il Napoli perché sono due squadre che sono allenate benissimo, benissimo. Ci sono i due migliori allenatori del campionato e tiro dentro, difatti è l'altra grande favorita del torneo, secondo me, anche Simone Inzaghi, anche se l'Inter può avere dimostrato un po' qualche crepa in più nel gioco in queste ultime partite. Quindi allenate benissimo, e poi tifo per il Napoli perché, guarda caso, come il Milan, è la risposta a chi vuole fare gli album di figurine, magari giocando con i procuratori, è inutile fare nomi, squadre ovviamente straniere, eccetera. Perché, guarda caso, la squadra è stata ulteriormente migliorata negli ultimi anni, non andando a prendere, ricorderete, detto che hanno avuto un grandissimo rendimento, grandi acquisti del Napoli di giocatori già affermati, uno su tutti, Higuain, ma invece in questi anni, andando a prendere Fabian Ruiz, andando a prendere Osimhen, questo Anguissa che stava al Fulham e non si filava nessuno, cioè, quindi evidentemente proprio per in qualche maniera indirettamente rispondere a chi ti viene e ti porta via magari giocatori migliori, uno scouting, una competenza della dirigenza di alto livello che ti porta giocatori giovani bravi e che magari ti fanno pure meglio. E questa, ragazzi, è la storia del Milan. Vogliamo parlare di Brahim Diaz e di Çalhanoğlu? Vogliamo parlare, detto che Donnarumma è e rimane un fuoriclasse, di Maignan? Ma avete visto che portiere è? E poi la crescita che viene fatta, per le qualità personali indubbiamente, ma per il lavoro che fa l'allenatore, di gente come Tonali, come Leao, il mister, che è un grande allenatore, non sarà sfuggita anche una certa novità tattica del Milan, di questi esterni che vengono a giocare dentro il campo, Selmakers, Theo Hernandez, liberando lo spazio, mettendo in inferiorità numerica il centrocampo avversario. Theo Hernandez, secondo me, a Bergamo ha fatto una partita strepitosa, ma noi, in genere, noi lo vediamo per questi suoi sprint, queste sue cavalcate, ma praticamente ha fatto un lavoro tattico pazzesco, continuando a muoversi dalla fascia all'interno, guardate l'azione del primo gol di Calabria, cioè, queste cose sono studiate, cioè, e quindi sono due squadre allenate bene che al di là delle sfortune, delle contingenze, perché per esempio il problema della Coppa d'Africa ce l'avrà anche il Milan con Bennasere, che sì, certo, assolutamente, però guarda caso, se bene o male la fortuna rispetto anche agli infortuni, alle squalifiche, insomma la gestione generale sarà normale, queste due arrivano fino in fondo, sicuro.
Vi chiedo anche chi può essere invece la terza, diciamo, che può dare fastidio, cioè lasciamo sempre l'Inter o... Perché adesso, riguardando la classifica, la Juventus comunque oramai si è riportata a 11 e insieme sì, alla Lazio, all'Atalanta, ci sono degli scontri diretti.
Ha due partite clamorose adesso, c'ha la Roma e l'Inter, per cui insomma diciamo che prematuro, il calendario non è stato proprio simpaticissimo con la Juventus, quindi è difficile. Se la Juve le vince tutte e due
si rilancia clamorosamente,
ma c'ha due partite dove secondo me deve non perderle, più che vincere tutte e due.
Volevo dire, Eleonora, se mi permetti,
certo,
volevo aggiungere una considerazione tattica per quello che diceva Andrea prima, il fatto di Hernandez. Anche lì c'è stata una variazione tattica non indifferente, perché io certe cose le guardo anche da ex allenatore. Il fatto stesso che Hernandez non ha fatto l'esterno sinistro, il terzino, a spingere sulla fascia, ma a stringere, a venire quasi dentro al campo, in mezzo al campo. Ma questo perché ha Tomori che si allargava a sinistra, vuol dire che c'ha dei difensori che sono anche rapidi, veloci, certo. Quindi variazione tecnico-tattica di questi due allenatori che hanno dato qualcosa in più alle loro squadre. D'altra parte, i giocatori scelti, come diceva Andrea, con uno scouting non indifferente. Io sono completamente contrario alle dichiarazioni che ha fatto l'allenatore del Venezia, il giovane Zanetti, che per ultimo è arrivato, già incomincia a dire che i giocatori bisogna andarli a scegliere con i computer. I calci, ci sono delle variabili sotto aspetto tecnico, tattico, di compatibilità con gli altri compagni, che con gli altri giocatori, che non è semplice andare a cercare i veri campioni. Li abbiamo cercati e stanno sotto gli occhi di tutti, non basta prendere un ragazzino americano per dire l'abbiamo scelto solo perché siamo andati a prenderli con il computer.
Andrea, in un flash, perché poi dobbiamo fermarci, chi è la terza, quella che dà fastidio, insomma?
L'Inter. No, ma non solo è la terza, ma se ancora oggi mi chiedi, come dire,
chi è la favorita,
tirando la corda un podio, metto l'Inter ancora un gradino davanti al Napoli e Milan. Uno, perché comunque, ripeto, devono ancora trovare una quadra, c'è qualche elemento che non sta girando ancora a mille, però la bravura anche lì di Simone Inzaghi, che è uno che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, e il valore dei primi 15-16 titolari del gruppo la mette assolutamente, secondo me, come favorita. Però io dico che sarà un bellissimo campionato tra queste tre squadre. Non voglio tagliare fuori in assoluto la Juventus o la Roma, però mi sembra che abbiano qualcosa in meno. Cioè, la Roma mi ha molto colpito il derby, io vi dico la verità, è stata una partita bellissima che la Roma poteva anche evitare di perdere, però diciamo, in un primo scontro importante, in una prima gestione di partita importante, guarda caso ha perso. Io Mourinho mi tolgo 10 cappelli, ma non credo che abbia più quelle capacità che magari sono in grado di compensare magari certe lacune della sua squadra. E per quanto riguarda Allegri, anche qua professore col Chelsea ha dato un capolavoro, però giocare così nel campionato italiano, secondo me, alla lunga non paga, soprattutto quest'anno che ci sono queste due tre squadre che giocano veramente bene e sono veramente organizzate.
Grazie ad Andrea Saronni di TGcom 24.
Grazie a voi.
Ciao Andrea.
Mister, noi ci ritroviamo tra pochi secondi, se le rimane un altro pochino, così insomma continuiamo questa chiacchierata.